Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente a questa quinta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù, il Cristo, portò agli uomini la lieta novella. Egli non fondò nessuna istituzione o religione esteriore, ma disse agli uomini: «Il regno di Dio è insito in voi». Gesù di Nazareth insegnò già allora ai suoi discepoli in modo dettagliato che cosa significhi veramente questo regno di Dio e come ogni uomo possa avvicinarsi a questo regno interiore. I suoi insegnamenti contengono la libertà e l'indipendenza e non ci portano né in un'istituzione o religione né ci legano a qualche persona. Nella nostra epoca, il Cristo insegna di nuovo la via che conduce al regno di Dio e i grandi insegnamenti cosmici che Egli ha rivelato agli uomini all'inizio degli anni 90 tramite Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio. Questa via conduce l'uomo nell'interiore. Ciò non significa tuttavia che dovremo isolarci dagli altri o ritirarci nella solitudine. I grandi insegnamenti ci aiutano a imparare nella vita quotidiana, sia in famiglia o a scuola, al lavoro e anche nel rapporto con i nostri amici e conoscenti. Grazie a questi insegnamenti è possibile acquisire nuove esperienze ad ogni età e ciò vale per i giovani e per gli anziani. Quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli del Cristo Dio nelle nostre parole umane e così oggi conosciamo i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Quale messaggera di Dio, Gabriele ha inoltre spiegato e approfondito questi grandiosi insegnamenti per la nostra epoca dalla sua coscienza dischiusa. Questi insegnamenti sono raccolti in una serie di 5 volumi di istruzioni, dai quali oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Oggi iniziamo a leggere dal primo volume a pagina 90.
Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: comprendete, voi uomini di questa epoca, non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Per aiutarci a comprendere meglio, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quando leggiamo le parole «rinuncia al materialismo», pensiamo subito al mondo stressante, ai rumori, alla corsa sfrenata alle esteriorità che vede e conosce solo il materialismo. Ma chi è che mette in movimento la materia? Chi ne fa parte? L'uomo stesso è la causa dell'irrequietudine, dello stress, della rincorsa caotica. Sono i nostri pensieri umani che ci spingono e ci assillano, portandoci ad assillare anche gli altri. In tal modo siamo persone continuamente sotto pressione. Se ci lasciamo spingere in questo modo, diveniamo persone che non hanno tregua. Quanto più ci lasciamo assillare dai nostri pensieri e dai nostri desideri, tanto meno conosciamo noi stessi, perché quest'essere assillati provoca uno stato di stress nella nostra vita. I pensieri si susseguono vorticosamente nel nostro cervello, e noi non riusciamo più a comprendere noi stessi perché non siamo in grado di cogliere i nostri pensieri. Siamo noi uomini che facciamo girare la ruota del materialismo, Perché noi stessi siamo materialisti e miriamo a raggiungere i nostri vantaggi. Perché noi stessi miriamo a volere e ad avere. E ci proiettiamo così sempre più verso l'esteriore, anziché rivolgerci verso l'interiore, verso il regno del silenzio.
Gabriele erläutert weiter.
Gabriele spiega ancora. Nel regno del silenzio c'è calma. I nostri pensieri si armonizzano. Diveremo pacifici e ci appagheremo tutti i desideri, grandi e piccoli, che noi uomini abbiamo, nella consapevolezza che Dio sa ciò che è bene per noi. Quindi non si tratta di negarci ogni nostro desiderio. Dovremmo invece liberarci dai desideri assillanti che ci annebbiano, che paralizzano la nostra coscienza. Dovremmo esaminarli e sistemarli con il Cristo. Infatti Dio, nostro Padre, desidera che noi stiamo bene. Costruiamo sul Cristo, adempiendo sempre più le leggi di Dio ed aspirando alla coscienza di divenire divini. In tal modo possiederemo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio sa che cosa è bene per noi. Se pensiamo e viviamo in questo stato di coscienza e ci affidiamo a Dio in ogni cosa, si compirà ciò che spetta ad un figlio di Dio. In tal modo nobilitiamo anche la nostra anima. Ciò che ci assilla, lo stress, non corrisponde alla nobiltà, alla parte fine dell'uomo. A causa di questo comportamento che non è degno di lui, l'uomo diviene sempre più rozzo, sempre più grossolano. Vuole solamente avere, vuole arraffare ogni cosa. In lui si sviluppa la cupidigia e diviene avido di tutto ciò che vede e di cui si può impossessare.
Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Il regno di Dio in noi è la ricchezza interiore. Chi è veramente figlio del silenzio interiore riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più. Il figlio del silenzio interiore non deve patire gli stenti, non deve soffrire la fame, non vivrà mai nel fango, a meno che non abbia pensieri immondi, pensieri che lo assillano, pensieri di voler essere ed avere, pretese di potere e cose simili. Chi entra nel silenzio riceve, chi vive nell'esteriore prende. Il prendere racchiude sempre in sé l'avidità, l'arraffare ogni cosa. Vogliamo avere tutto solo per noi. E quanto più l'uomo prende, tanto più diverrà povero. Questo avverrà al più tardi quando la sua anima, in una prossima incarnazione, si recherà in quei luoghi a cui un tempo la sua mancanza di amore e la sua durezza di cuore hanno lasciato le loro tracce. Questo non vuol dire che dovremmo vivere alla giornata, che dovremmo stare semplicemente seduti a meditare. L'uomo spirituale è agile, è dinamico, opera dall'interiore verso l'esteriore. Egli pianifica e rimette i suoi piani alla volontà di Dio, lasciandosi guidare da Lui giorno per giorno. Facendo in questo modo, egli non prende, ma riceve, e così può dare. Non è assillato, ma è dinamico.
Il Cristo Dio ci ha dato il seguente insegnamento. Non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Le spiegazioni date da Gabriele ci aiutano a gettare uno sguardo nel contenuto profondo di queste parole. Leggiamole insieme. Entriamo quindi nel nostro interiore. E che cos'è il nostro interiore? È la nostra patria, l'unico luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti. Il nostro interiore è Dio, è la legge dell'amore. Possiamo immaginarci questa legge dell'amore come una fiamma bianca e potente che splende nel nostro interiore. È la fiamma dell'amore che dona in modo altruistico, dell'amore impersonale, la fiamma della giustizia, è la fiamma delle sette forze basilari, è la legge, Dio. Dio, nostro Padre, è l'unica sicurezza nel Cristo, nostro Redentore. Egli, che dimora nel profondo del nostro interiore, ci invita ad entrare in questo luogo interiore che è la nostra sicurezza. La luce interiore in cui ci immergiamo ci dà sostegno, ci dà protezione, ci dona pace, armonia e silenzio.
Also ist das Innere.
Quindi il nostro interiore, nel quale vogliamo recarci e dove ci rechiamo spesso, è per noi come una rocca forte nella quale siamo al sicuro e protetti. Chiediamoci, che cosa intendiamo quando diciamo entriamo nel nostro interiore? Esaminiamoci meglio. Siamo veramente nel nostro interiore oppure siamo nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri umani? Ci sentiamo sicuri? Ci sentiamo in una roccaforte, protetti dal grande unico universale che è la nostra vita, che è l'amore, che è nostro Padre? Oppure ci troviamo ancora al di fuori di essa.
Cari amici, se affiniamo sempre più le nostre sensazioni e i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e i nostri sensi, facendoli quindi divenire divini, allora rivolgiamo il mondo dei nostri sensi verso l'interiore e rimaniamo nella luce interiore. La luce interiore ci abbraccia, ci avvolge, ci circonda e ci rafforza. Ogni pensiero fatto nella luce interiore, ossia nel profondo dell'interiore, è divino, è colmo di pace, è armonioso. Ogni sensazione e ogni sentimento che riposano nell'oceano che è Dio fanno sentire all'uomo e quindi all'involucro esteriore che è un essere in Dio. Chi vive nella consapevolezza che il suo essere più profondo vive nel centro dell'amore, nella luce, non potrà fare altro che dire sì a colui che è la bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto. La bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto, è la nostra eredità divina. Siamo noi stessi nella veste spirituale pura. L'essere puro rimane costantemente nella luce di Dio. La luce di Dio, che fluisce e risplende attraverso tutti i regni puri, è sinfonia, è l'oceano nel quale si muovono tutti gli esseri puri e tutte le forme pure.
Cari amici, con queste parole Gabriele ci trasmette la nostra vera origine spirituale, dalla quale tutti noi proveniamo. Continuiamo a leggere. Alcuni si chiedono, che aspetto avrà la dimora degli esseri spirituali, dove anch'io mi troverò ed opererò come essere puro? Dio, nostro Padre, ci ha donato il pianeta Terra. La Terra, come ci è stata data dal Padre Eterno, è un pianeta meraviglioso, un riflesso dei cieli. Anche nei cieli ci sono grandiosi giardini meravigliosi. Pensiamo ai grandi giardini con alberi, rose, cespugli. Il sole illumina i giardini. Noi vediamo la luce e le ombre. Nell'eterna patria, ogni forma di vita risplende di luce propria attraverso il nucleo centrale che irradia e che pulsa e che è il tutto nel tutto. Ogni rosa, ogni foglia risplende di luce propria. Nei grandi parchi, e in particolar modo nei grandi giardini italiani, vediamo qua e là dei ponticelli su piccoli corsi d'acqua, in modo simile potremmo dire, e anche nell'eterna patria. Il riflesso dei grandi parchi di questa terra ci dà un'idea dei giardini della nostra patria celeste. Nell'eterno essere non esiste alcuna separazione con siepi e con recinti. Tutto l'infinito dell'essere puro è il giardino di Dio, nel quale si trovano gli edifici degli esseri spirituali. Essi sono costituiti da minerali finissimi e preziosissimi di sostanza sottile che risplendono di luce propria. Gli esseri spirituali sono in unità con tutto ciò che fluisce e che ha preso forma.
Gabriele ci ha spiegato ancora. Queste poche parole hanno lo scopo di darci un'idea di ciò che ci aspetta nell'eterno essere. Le forme della natura su questa terra ci danno un'idea di ciò che esiste anche nei mondi celesti puri e che è stato trasformato per la materia ad un livello inferiore, in modo che noi possiamo coglierlo con il nostro mondo dei sensi. Se impariamo a percepire nel profondo di ciò che vediamo, ossia se impariamo a vedere le cose in profondità, percepiremo più di quanto l'involucro esteriore ci mostra. Se impariamo a vedere in profondità, invece di guardare in modo superficiale, sperimenteremo l'effluvio di ciò che vive anche nelle forme materiali, il divino. Alcuni pensano che nelle altre dimensioni tutto debba essere vuoto, deserto. Non è così. C'è una vita attiva, una vita nella legge di Dio e con la legge di Dio. È un creare ed operare nella grande legge cosmica e con essa. Infatti Dio, il Creatore, inspira ed espira. Le sue opere di creazione divina sono incessanti. Gli esseri spirituali formano e modellano in base alla loro mentalità, ossia agiscono secondo la forza basilare della sfera alla quale essi appartengono. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e perciò tutto l'infinito è in lui, come essenza e forza. L'essere spirituale non ha bisogno di dire «questo è mio», poiché ogni essere spirituale è un erede dell'infinito e come tale può recarsi ovunque. Non deve andare qui o lì per incontrare il suo prossimo. Tutto può compiersi dentro di lui, grazie al principio della comunicazione divina che esclude la distanza, ossia il qui e là.
Das schließt die Entfernung da und dort aus.
Wir sind auf Erden.
Siamo sulla terra per divenire divini e per ritornare nell'eterno essere da dove siamo provenuti e da dove dobbiamo fare ritorno. A noi uomini sembra che questa via sia molto lunga, se pensiamo che questo luogo si trova, per così dire, là. Tuttavia, se prendiamo coscienza che tutto l'infinito scorre attraverso di noi come luce e forza, e che il nostro corpo spirituale è addirittura l'essere compresso, e che in ogni cellula del nostro corpo dimora la forza universale che è Dio, allora sappiamo che Dio è qui. Dio ci è molto vicino, e in noi si trova la legge eterna, la nostra eterna patria, il nostro essere che è divino. Ovunque andiamo o ci troviamo, Dio, l'Eterno, è presso di noi. Quando osserviamo esteriormente degli oggetti, chi si irradia verso di noi è Dio. Egli irradia nel nostro interiore. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, non lo percepiamo. Fino a che guardiamo solo l'aspetto esteriore, siamo persone esteriorizzate e vediamo anche solo la forma esteriore. In tal modo ci sarà difficile vivere nella consapevolezza di essere figli di Dio, esseri puri, esseri divini, quindi anche vita divina. Molti si chiedono allora, sulla terra quali uomini? Possiamo divenire divini? La risposta è la nostra anima che può divenire divina. L'uomo ha bisogno dei programmi per questa terra. Pensiamo un po' al passato, le cose che abbiamo imparato, a partire dalla nostra infanzia, per poter vivere come uomini, costituiscono questi programmi.
Tuttavia, se lasciamo che lo Spirito di Dio irradi i nostri programmi terreni, dei quali abbiamo bisogno come esseri umani, verremo guidati e vedremo più in profondità con i nostri sensi e i nostri pensieri ampiamente purificati. In tal modo percepiremo e comprenderemo profondamente ciò che non si può riconoscere nell'esteriore. Invece di guardare solamente, dovremo imparare ad accogliere in noi ciò che vediamo e a farlo divenire attivo nel nostro interiore. In tal modo sentiremo sempre più che Dio ci è vicino. Dio ci assiste. Egli ci dà forza e ci guida anche tramite i nostri programmi terreni di vita, nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Quindi, se non ci accontentiamo della forma esteriore, dell'involucro materiale, ma cerchiamo di percepire nel profondo delle forme esteriori della materia, nella vita della singola forma, dischiuderemo a poco la nostra coscienza spirituale e riusciremo ad accogliere in noi la vita delle forme che stiamo guardando. Come avviene questo? Guardiamo dapprima la struttura materiale della forma di vita nella sua globalità. Affermiamo la forza vitale divina nella forma di vita. In tal modo iniziamo a trasmettere. Trasmettiamo e allo stesso tempo riceviamo. Infatti, quando noi uomini trasmettiamo verso oggetti o forme della natura, queste ritrasmettono subito verso di noi e noi riceviamo. Adempiendo le leggi eterne e grazie a questo esercizio, dischiudiamo a poco la nostra coscienza divina e registriamo le comunicazioni attraverso il principio trasmettere e ricevere.
Cari amici, con le sue spiegazioni Gabriele ci incoraggia dicendo: sforziamoci di compiere consapevolmente dei passi, anche se sono piccoli. Durante la giornata teniamo presente un sostegno di coscienza, una frase, un compito, un esercizio e mettiamolo in pratica. Ci accorgeremo così che già un piccolo passo viene ricompensato dall'interiore. Possiamo percepirlo e sentirlo dentro di noi. Anche se ci sono ancora tracce dei nostri aspetti umani, già il nostro sforzo viene ricompensato dalla forza divina. La risposta è costituita dalla sensazione di libertà, di leggerezza e di gioia. Questa è la risposta di Dio. Questa è la ricompensa del Padre per il Figlio che compie sempre più passi verso di Lui. Possiamo instaurare questa comunicazione interiore anche con gli animali. Esercitiamoci ad entrare in comunicazione interiore con i nostri fratelli animali, con le forze della creazione. In tal modo ci distanziamo sempre di più dal nostro ego umano, personale, restrittivo, egocentrico, e riusciamo ad osservare gli aspetti umani ed egocentrici ancora esistenti. Riconoscendoci in questo modo e sistemando i lati umani, entriamo sempre più nel regno interiore di Dio, che è il silenzio in noi.
Il Cristo dice: non appena l'uomo ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. In questa frase c'è una speranza infinita. Non appena ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha già preparato questa via da molto tempo. Attraverso chi? Attraverso Cristo. Noi tutti sappiamo che il Cristo è la via, la verità e la vita. Con il suo sacrificio sul Golgota, egli ci ha preparato la via. Essa è già stata tracciata dal Cristo per ognuno di noi. La percorreremo perché portiamo in noi la redenzione. Ognuno di noi, in base alla legge del libero arbitrio, determina quando sarà il momento di farlo. La frase «ha fatto un passo» significa che abbiamo realizzato, cioè la nostra anima è divenuta più luminosa. La luce dell'anima è più grande e irradia più lontano. In tal modo vediamo davanti a noi già il prossimo passo da fare e abbiamo anche la forza di farlo. Infatti, quanto più aumenta la luce della coscienza dell'anima, tanto più vediamo lontano e nel profondo, tanto più riconosciamo i nostri lati umani e, grazie alla realizzazione, anche quelli del nostro prossimo. Solo in tal modo possiamo anche dare aiuto. Pensiamo al Cristo. Egli, con il Golgota, ci ha preparato la via. La percorre con noi e ci conduce al Padre.
Con il Cristo e attraverso di Lui maturiamo nella vita divina che si trova nel profondo della nostra anima e che aspetta di essere nuovamente dischiusa. Per questo siamo viandanti su questa terra. Fino a che non riposeremo in Dio, saremo in cammino e saremo spesso scontenti e spesso infelici. Anche se oggi crediamo che la fortuna ci sorrida, domani ci avrà già abbandonato. La felicità esteriore non è duratura, ma è sempre seguita dall'insoddisfazione o dall'infelicità. Dobbiamo trovare la felicità interiore, che è la stabilità nel Cristo. La felicità interiore è la sicurezza e la protezione nel Cristo.
Wagen wir es mit ihm.
Osiamo fare un passo con Lui. Egli è presente. Egli è dentro di noi. La giornata fa vedere che possiamo avvicinarci a Lui. Come? Ogni giorno lo dice ad ognuno di noi. E il Cristo è il nostro aiutante proprio nella giornata, in tutti gli eventi, in tutte le contrarietà, qualsiasi cosa ci capiti, Egli è sempre con noi.
E Gabriele ci spiega ancora. Se affrontiamo le nostre giornate nella consapevolezza che Egli è sempre presso di noi, avremo anche il coraggio di fare insieme a Lui i passi che ci liberano dai nostri aspetti umani. In tal modo avremo la felicità interiore e nella felicità interiore anche la pace interiore. Nella pace interiore cresce l'amore altruistico, perché non vediamo solamente gli errori del nostro prossimo, vediamo anche le sue parti positive. Diciamo sì al Cristo. Abbiamo il coraggio di fare il primo passo con Lui e avremo anche il coraggio di compiere i passi successivi e di maturare nella vita, nella nostra vera vita, che è divina.
Beato chi è in grado di comprendere che il vero sostegno, il sostegno che non crolla mai, ci è così vicino. È il Cristo nella nostra anima. È il Cristo in ogni cellula del nostro corpo. È il Cristo in ogni pensiero, in ogni problema. È la soluzione positiva in ogni difficoltà. Il Cristo è lo Spirito onnipresente nel Padre e lo Spirito di Dio è in noi. Le nostre giornate avranno un volto diverso se ci rendiamo conto più spesso che ovunque andiamo, il sostegno e la sicurezza sono dentro di noi. Qualsiasi cosa accada, il sostegno e la sicurezza sono in noi. Qualsiasi cosa pensiamo, anche se crediamo di non riuscire a superare determinati problemi, il sostegno, la sicurezza e l'aiuto sono dentro di noi. Egli, il Cristo, è sempre presente, è sempre disposto ad aiutarci. Quando cadiamo, Egli ci aiuta a rialzarci, ci rimette in piedi e ci dice: vieni, vai avanti. Dove? Da Lui. E dove si trova? Qui o là? No, dentro di noi. Se prendiamo coscienza di questo, raggiungeremo la sicurezza interiore. Nella sicurezza interiore percepiamo la protezione e dalla protezione cresce a sua volta l'amore. È l'amore del Figlio per l'Eterno Padre. Infatti, il Cristo e il Padre sono tutt'uno, sono un'unica corrente, un unico spirito che compenetra ogni cosa.
Nell'epoca odierna abbiamo bisogno di Lui più che mai. Il Cristo non si allontana da noi, non ci abbandona. Anche se lo abbiamo rifiutato per anni e decenni, anche se non abbiamo mai pensato a Lui, anche se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui, il Cristo è qui. Una richiesta sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui, verso il nostro interiore, ed ecco che Egli, dal nostro interiore, ci viene incontro di numerosi passi. Se facciamo il primo passo, che consiste nel fidarci di Lui, nell'affidarci a Lui, sperimenteremo ben presto che il Cristo ci è di sostegno. Egli è il Consolatore e il Redentore. Egli è la via che conduce al Padre. Egli è la verità dentro di noi. Il Cristo è la nostra vita e noi siamo la vita in Lui.
Nei suoi insegnamenti il Cristo ci ha detto: l'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego, non per se stesso, ma per ridivenire divino. Gabriele ci ha spiegato in merito che cosa significa per noi questa frase. Se vogliamo liberarci dal nostro infimo ego per nostra convenienza, faremo pochi progressi spirituali. Ci libereremo forse di un aspetto umano, ma ne edificheremo un altro, perché non ci importa di divenire divini, ma vogliamo ottenere altre cose. In questo modo inganniamo noi stessi. Non otterremo altre cose, ma svilupperemo nuovi aspetti dell'ego, nuovi aspetti umani, poiché dalla radice delle nostre infimità scaturiranno altre infimità, se non svilupperemo la consapevolezza di divenire divini. La nostra meta, la nostra motivazione interiore è essenziale. Se la nostra meta è di avvicinarci al Cristo, alla luce interiore, alla luce dei cieli, dischiuderemo di certo il Cristo in noi, la luce interiore, la legge dei cieli.
Die Worte von Christus.
Gabriele riprende le parole del Cristo. L'uomo che aspira alla veridicità e ci chiede: che cos'è la veridicità? Veridicità è divinità. La veridicità proviene dalla verità. La verità proviene dalla sincerità. E la sincerità è la purezza, e la purezza è l'assoluto. La verità è la profondità dell'essere, e l'essere stesso. La verità è la fonte, dalla quale sgorga la veridicità. Infatti, chi è veritiero è sincero. E chi è sincero è puro. E il puro è veritiero, e chi è veritiero vive nella fonte della verità. Quindi non possiamo superare i nostri aspetti umani se non superiamo noi stessi. Se vogliamo progredire spiritualmente solo per noi personalmente, infatti le aspirazioni umane portano con sé le radici che danno vita a nuovi aspetti umani. E in tal modo continuiamo a costruire nell'ambito della legge di semina e raccolta.
Noi vogliamo invece divenire divini. Questa è la meta di ogni anima ed è il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Per questo dovremmo aspirare alla veridicità. Possiamo raggiungere la veridicità immergendoci poco a poco nel nostro vero sé. Dovremmo chiederci ogni giorno: chi sono io nelle mie parole e nelle mie opere? Sono veritiero? Oppure sono ancora umano? Oppure vivo ancora nel peccato? Com'è il mondo dei miei sentimenti e delle mie sensazioni? Il mondo dei miei sentimenti e delle sensazioni esprime più chiaramente del nostro mondo dei pensieri se siamo veritieri, oppure se affermiamo la verità solo con l'intelletto. Ciò che è nel cervello può essere ancora ben lontano dal cuore. Il cervello contiene i nostri programmi umani, il nostro sapere, il nostro modo di pensare dettato dalla mente. Nel cuore, nella coscienza spirituale, nel profondo della nostra anima, invece, dimora il divino, il logos, l'intelligenza, la verità. Perciò l'intelletto inganna, ma mai l'intelligenza dell'anima. Lì si trova la verità, da cui scaturisce la veridicità. Tutto il resto è illusione e apparenza.
La verità è chiara, silenziosa e semplice. È l'essere. Tutto ciò che è veritiero e divino è l'essere. Solo ciò che vuole essere, ma che non è l'essere, vuole scintillare, vuole fare bella figura, mettersi in mostra e brillare. Chi punta sul sapere e sull'intelletto, brilla e scintilla. Questa non è vita, non è l'essere, non è la verità, ma l'apparenza, vana ed effimera. In merito a una frase dalla Sapienza Divina. Ciascuno ha fatto di se stesso ciò che oggi egli è veramente, e non la sua apparenza che brilla. Domani sarà di nuovo ciò che è oggi, ma non brillerà più.
La verità, pari alla sapienza, è senza ma e però, è senza dubbi. La sapienza non ha bisogno di chiedere, afferra il nocciolo, l'interiore, il cuore di tutte le cose e degli avvenimenti, e sa. Chi vuole giungere nel proprio interiore, dalla mente al cuore, potrebbe riflettere dentro di sé sulle seguenti frasi. Il sapere vede solo le cose esteriori. Chi ha solo sapere chiede, perché manca di sapienza. Quindi si può dire che chi ha sapere chiede, mentre il saggio sa. Il sapere spirituale vissuto diviene sapienza, vita interiore, vita in Dio e che proviene da Dio. Se il sapere spirituale e la sapienza sono divenuti un'unità, l'uomo vedrà e andrà a fondo in tutte le cose, conoscerà ogni cosa, perché è divenuto saggio.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, queste parole di Gabriele ci incoraggiano a provare ed applicare e a mettere in pratica nella nostra vita le conoscenze spirituali che abbiamo sentito in questa trasmissione. Se desiderate rileggere ciò che abbiamo ascoltato insieme oggi, vi ricordiamo il libro dalla quale è stata tratta questa trasmissione, È il primo volume della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete trovare questo libro anche in libreria o richiederlo in internet. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche quando continueremo con la lettura di questo libro. Nella prossima trasmissione parleremo, tra le altre cose, di come possiamo avvicinarci al Cristo e di che cosa significhi percepire Dio in tutte le forme di vita. Vi auguriamo di fare tante esperienze con il sostegno di coscienza che dice che ovunque andiamo, qualsiasi cosa avvenga, il sostegno e la sicurezza sono sempre in noi. È il Cristo, che è sempre pronto ad aiutarci. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata. Arrivederci e un saluto in Dio.